Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Come stiamo facendo in queste domeniche, mettiamoci nello spirito di ringraziamento del nostro Dio e Padre per il grande dono di Gesù che è il nostro pastore, la nostra guida, e anche molto di più, è il nostro cibo, è la nostra vita eterna, è la nostra speranza. Chiediamo, mentre chiediamo perdono dei nostri peccati, chiediamo anche la grazia di una fede più grande nella Santa Eucaristia.
Dal libro di Giosuè, al capitolo 24, i primi 18 versetti. In quei giorni Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: «Così dice il Signore Dio di Israele: nei tempi antichi i vostri padri, tra cui Terach, padre di Abramo e padre di Nacor, abitavano oltre il fiume e si servivano altri dei. Io presi Abramo, vostro padre, da oltre il fiume e gli feci percorrere tutta la terra di Canaan. Moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. A Isacco diedi Giacobbe ed Esaù. Assegnai ad Esaù il possesso della zona montuosa di Seir, mentre Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto. In seguito mandai Mosè e Aronne e colpì l'Egitto con le mie azioni in mezzo ad esso, e poi vi feci uscire. Feci uscire dall'Egitto i vostri padri e voi arrivaste al mare. Gli egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri fino al Mar Rosso, ma essi gridarono al Signore, che pose fine tenebra fra di voi e gli egiziani. Sospinsi sopra di loro il mare che li sommerse. I vostri occhi hanno visto quanto feci in Egitto. Poi dimoraste lungo tempo nel deserto, vi feci entrare nella terra degli Amorei che abitavano ad occidente del Giordano. Vi attaccarono, ma io li consegnai in mano vostra. Voi prendeste possesso della loro terra e io li distrussi dinanzi a voi. In seguito Balac, figlio di Sippor, re di Moab, si levò e attaccò Israele. Mandò a chiamare Balaam, figlio di Beor, perché vi maledicesse. Ma io non volli ascoltare Balaam ed egli dovette benedirvi. Così vi liberai dalle sue mani. Attraversaste il Giordano e arrivaste a Gerico. Vi attaccarono i signori di Gerico, gli Amorei, i Periziti, i Cananei, gli Ittiti, i Gergesei, gli Evei e i Gebusei, ma io li consegnai in mano vostra. Mandai i calabroni davanti a voi per sgominare i due re Amorei, non con la tua spada né con il tuo arco. Vi diedi una terra che non avevate lavorato, abitate in città che non avete costruito e mangiate i frutti di vigne ed oliveti che non avete piantato. Ora dunque temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Eliminate gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume e in Egitto e servite il Signore. Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire: se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume oppure gli dèi degli Amorei nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore. Il popolo rispose: lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi, poiché è il Signore nostro Dio che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi che ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Il Signore ha scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli amorei che abitavano la terra. Perciò anche noi serviremo il Signore, perché Egli è il nostro Dio. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 5, versetti 21-32. Fratelli, nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri, le mogli lo siano ai loro mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, Lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. E voi mariti amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua, mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa, tutta gloriosa, senza macchia, né ruga, e alcunché dissimile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande, io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 6, versetti 60-69. Molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio.
Parola del Signore.
Il Vangelo che abbiamo ascoltato è la conclusione di questo grande discorso di Gesù nella sinagoga a Cafarnao. È per noi molto importante, alla fine di tutto, perché ci parla del mistero dell'Eucaristia. Partiamo di qui. Ci parla del mistero dell'Eucaristia e da questo punto di vista noi cerchiamo, nel modo più semplice possibile, di riassumere tutto quello che Gesù ha detto in poche parole. Gesù si è paragonato alla manna con cui Dio nutriva il suo popolo nel deserto, nel cammino fino alla terra promessa. La manna vera, la manna veramente celeste, la manna che veramente viene da Dio. Ecco la prima cosa che Gesù ha spiegato. Cioè, noi nell'Eucaristia riceviamo il dono di Dio che è Gesù. Gesù come veramente divino, veramente celeste, veramente l'uomo Gesù, l'uomo che ha vissuto nella Palestina, figlio di Maria, come il dono vero di Dio, che ha un'origine eterna e che perciò può veramente nutrire e dare la vita eterna. Questa è la prima cosa che Gesù ha spiegato, per la quale ha chiesto la fede. La seconda grande cosa che abbiamo incontrato nel discorso di Gesù è che Gesù stesso ha dato se stesso. Dio, il Padre, ha dato Gesù come dono veramente divino, ma Gesù stesso ha dato se stesso. È quello che Gesù dice. Il cibo che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Nell'Eucaristia noi riceviamo il dono di Gesù, il dono che Gesù ha fatto di se stesso come dono di amore, quando per amore degli uomini ha dato se stesso volontariamente. Confessiamo cioè la morte di Gesù come segno, come prova suprema del suo amore per noi. È la mia carne data per la vita del mondo. Ecco, poi abbiamo il brano di oggi. Nel quale vediamo come questo dono di Dio supremo che noi riceviamo nel sacramento dell'Eucaristia è anche una prova della nostra fede. Lo fu al momento in cui Gesù pronunciò questo discorso, lo fu per tutti quelli che ascoltavano. Come può costui essere disceso dal cielo dal momento che conosciamo il padre e la madre? Come può costui darci la carne da mangiare? Erano parole difficili da capire. Gesù alludeva al sacramento, questo noi lo sappiamo, oggi. Anche i discepoli, come vediamo nel brano di oggi, sentono queste parole di Gesù difficili da accettare, difficili da comprendere. E abbiamo la risposta di Gesù, l'invito di Gesù, l'invito di Gesù a credere. Dove lo troviamo questo invito? Nel fatto che Gesù dice: voi siete di fronte, lo dice ai discepoli, questi, i discepoli a quel punto del cammino di Gesù non hanno la visione piena ovviamente, però hanno già seguito Gesù, e se sono discepoli vuol dire che lo hanno riconosciuto come il Messia, il Salvatore, colui che è atteso. Questi sono i discepoli. Gesù dice anche ai discepoli: voi siete di fronte a una difficoltà, a una prova della vostra fede. Cosa dovete fare? Dovete appoggiarvi, abbracciare con un atto di fiducia, al di là di quello che comprendete, dovete abbracciare le mie parole, perché le mie parole sono spirito e sono vita. E quello che conta, dice Gesù, e questo era certamente condiviso da tutti, quello che conta è lo spirito. Lo spirito è veramente creatore. Lo spirito è colui che risuscita, che dà la vita. La carne, creata da Dio, cioè ciò che è umano, non è in grado di dare la vita, di risuscitare i morti, no. Chi risuscita, chi dà la vita, è lo spirito di Dio. L'affermazione nuova di Gesù qui qual è? Le parole che vi ho detto sono spirito e sono vita. prendete le mie parole, credeteci, poggiate sulle mie parole, anche se non comprendete. Mi sembra che possa essere questo l'invito che ha fatto Gesù allora, ma poi lo fa sempre anche a noi. Anche se noi abbiamo una comprensione maggiore, rimane sempre l'atto della fede, che è centrale nel nostro rapporto col dono supremo di Dio, che è Gesù nell'Eucaristia. E questo è ciò che hanno detto, Pietro e gli altri, i dodici. Alla fine Gesù, anche i dodici, che sono coloro che lui stesso personalmente ha scelto e che condividono da vicino la vita di Gesù, giorno e notte, anche i dodici li mette davanti alla prova e dice loro: forse anche voi volete andarvene, perché no? E la risposta di Pietro è quello che Gesù ha chiesto prima per la fede: tu hai parole di vita eterna. Tu hai parole di vita eterna. Non dice: noi abbiamo capito, adesso tutto è chiaro. Non dice questo. Dice: noi sappiamo, conosciamo, crediamo che tu sei il Santo di Dio. Questo anche prima lo conoscevano, lo credevano, avendolo seguito fin dall'inizio e sempre di più. Sanno che lui è il Santo di Dio, cioè la presenza di Dio in mezzo a loro, l'inviato di Dio. E dal momento che lo dici tu, noi sappiamo che le tue parole sono parole divine. Questo vuol dire che le mie parole sono spirito, vuol dire sono divine, sono parole umane dentro le quali c'è lo spirito di Dio, creatore. Così dice Pietro: tu hai parole di vita eterna e noi sappiamo che tu sei il Santo di Dio, lo crediamo, e perciò da chi andremo? Noi ci fondiamo sulle tue parole. Questo è anche quello che penso il Signore vuole suggerire a noi nel nostro rapporto con l'Eucaristia, nella quale non dobbiamo vedere una cosa, dobbiamo, secondo queste parole bellissime, in questa spiegazione di Gesù, dobbiamo vedere Gesù stesso. Chi mangia la mia carne mangia me. Chi mangia e beve vive in me e io in lui. Come io vivo nel Padre e il Padre in me, è la stessa vita. È un grande mistero che non possiamo pretendere di capire fino in fondo. E noi ci fondiamo la nostra fede proprio sulle parole di Gesù.